Allora, intanto mi presentava Virginia, io sono la responsabile del centro donna della Camera del Lavoro di Milano, quindi proprio veramente una cosa flash di cosa mi occupo. Mi occupo in modo particolare di, a parte insomma, tutte le varie politiche attive sul territorio milanese, scusatemi. Ma in modo particolare mi occupo di incontrare quotidianamente donne che subiscono diverse discriminazioni all'interno del mondo del lavoro. Purtroppo molte delle discriminazioni di queste donne che io incontro hanno a che fare con il tema di cui andiamo a parlare questa sera. Io ci tengo a parlare questa sera di genitorialità, ok? Quindi di congedi che sono utili alle donne e agli uomini che lavorano. Perché fin tanto che si continua a parlare di congedi per le donne che lavorano, significa continuare a dar peso al tremendo stereotipo che purtroppo vede noi donne più appartenenti al settore della cura, che siano figli piuttosto che anziani, mentre appunto diciamo si lasciano un passo indietro gli uomini e se così è, noi all'interno del mercato del lavoro al 100% non ci saremo mai, insomma. Infatti, il materiale che poi adesso provo a condividervi l'ho proprio estrapolato da una meravigliosa dispensa che ha fatto proprio il nostro INCA nazionale, che si chiama proprio Genitori che lavorano, che purtroppo proprio oggi non è ancora uscita, però voi sapete che proprio intorno alla fine di marzo INCA rinnova proprio questa dispensa, quindi non ve l'ho. Non vi ho girato quella adesso del 25 perché, come vedremo, è obsoleta su tanti aspetti, fortunatamente. Però a breve, ecco, sarà disponibile questa dispensa a genitori che lavorano nel 2026, che vi consiglio proprio di scaricarvi e di utilizzare proprio come manuale perché è molto completa e contiene veramente tante informazioni. E come dicevo, la cosa importante è appunto il titolo, Genitori che lavorano, perché qui stasera voglio proprio provare a darvi una carrellata di quelle che sono tutte le norme che supportano i genitori nella cura, in modo particolare, dei minori. E se è un'attività che è fatta insieme, insomma, un po' a braccetto, diciamo che permette a entrambi gli elementi della coppia, insomma, di portare avanti quelle che sono le loro istanze e soprattutto, insomma, la loro autostima e la possibilità di fare carriera. Provo a condividervi tutto e ditemi se vede. Ora, schermo intero, si vede, ok. Condividi, scusate, abbiate pazienza. Ok, ditemi se si vede tutto.
Si vede per il tuo schermo.
Ok, non si vede
Adesso sì. Adesso sì.
Ok, si vede? Perfetto, ok, va bene. Quindi vado veloce su alcuni punti che do già per appresi, mentre magari mi concentro poi magari soprattutto sulle cose di cui voi avete particolare interesse. Dicevo prima, sono norme, ok? Quindi io mi auguro che all'interno delle vostre aziende ci possano essere poi della contrattazione di secondo livello che quindi ha aggiunto piuttosto che migliorato quello che a livello normativo noi nel 2026 abbiamo. Allora, testo unico 151-2001 è direi la Bibbia, ok? Quindi è proprio il testo che riassume le prime disposizioni legislative che quindi davano sostegno alla maternità e alla paternità. che poi vedremo, sono state ampliate, migliorate da altri decreti legislativi piuttosto che da leggi di bilancio, non ultima quella della 2026. I punti cardine, vado veramente veloce, però mi dispiacerebbe non evidenziarli. Quindi il testo unico parla del divieto di licenziamento. Qui si parlava ai tempi soltanto di donne lavoratrici che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo predeterminato dalla legge, quindi il divieto inizia dal momento del concepimento fino al primo anno dell'età del bambino. In ultimo vi ho inserito il divieto di licenziamento si applica anche ai padri che usufruiscono del congedo parentale. Questa è una delle ultime novità. Poi lo vedremo un attimino nel dettaglio, però voi sapete che è soltanto da qualche anno che si parla del congedo parentale obbligatorio per i padri, è iniziato con una giornata, adesso siamo ai 10 giorni, quindi ad oggi se questi padri utilizzano questo congedo parentale hanno lo stesso diritto della donna lavoratrice in funzione appunto del testo unico che metteva in evidenza quelli che erano i lavori vietati, nel senso che appunto durante gestazione piuttosto che per i primi 7 mesi dopo il parto la madre non può essere adibita a dei lavori pericolosi, faticosi, insalubri, di conseguenza la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni per questo periodo, oppure poi lo vediamo un attimino nel dettaglio, deve necessariamente essere allontanata dal posto di lavoro attraverso appunto quello che è il congedo pre e post obbligatorio, ok? Quindi ovviamente retribuita con la conservazione del posto di lavoro. Il testo unico parla del divieto del lavoro notturno. Quindi è vietato adibire la lavoratrice al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6 per tutto il periodo della gravidanza fino al compimento di un anno d'età del bambino. Stessa cosa con il Job Act, stessa cosa che dicevo prima per quanto riguardava il divieto di licenziamento, con il Job Act è esteso la legittimità, ecco, di non essere adibito al lavoro notturno al padre in alternativa alla madre nel momento in cui questo figlio ha meno di 3 anni. Diritto al rientro, caposaldo, dato per scontato, però purtroppo ancora ad oggi molte delle vertenze che io gestisco all'interno del centro donna hanno questo come tema, il diritto al rientro, quindi lavoratrice e lavoratore dopo il periodo del congedo hanno ovviamente il diritto alla conservazione del posto del lavoro, e nel momento in cui rientrano dopo appunto questo congedo, che sia quello obbligatorio piuttosto che quello che si chiamava parentale, quindi quello che si chiamava facoltativo, quindi ad oggi congedo parentale, questi lavoratori devono rientrare nello stesso unità produttiva, quindi svolgendo lo stesso lavoro, lo stesso mansioni, quindi senza attuare alcun tipo di discriminazione, che vi dicevo non è purtroppo dato sempre per scontato. Dopo il testo unico, vi ho già detto che interviene profondamente a migliorare di queste caratteristiche descritte il decreto del 2015, quindi uno dei decreti attuativi del Job Act. Allora, in primis si dà la possibilità ad una madre ritornare al lavoro, di rimandare il congedo obbligatorio al rientro a casa del neonato in caso di ricovero per parto prematuro. Viene data molta attenzione alle adozioni nazionali e internazionali, quindi equiparando la maternità e la paternità biologica a quelle per scelta, quindi vengono applicati anche ai genitori che hanno preso in affido appunto dei minori gli stessi congedi. Delle modifiche anche per quanto riguarda lavoratori autonomi e liberi professionisti. Viene introdotta qui sicuramente di fondamentale importanza la possibilità di usufruire del congedo parentale orario su domanda direttamente del lavoratore, anche in assenza di previsione contrattuale nazionale aziendale, perché appunto prima di questo decreto legislativo lo si poteva fare soltanto attraverso una contrattazione collettiva, che va sempre bene se c'è, ma anche nel caso in cui non ci fosse, il genitore può utilizzare quindi questo congedo a ore. Fondamentale in ultimo è la questione della violenza di genere, perché per la prima volta in un testo italiano si affronta questo tema e si garantiscono dei percorsi di protezione alle lavoratrici minacciate. Poi lo vedremo, comunque si parla appunto di quelli che, ripeto, per norma sono i 3 mesi di congedo straordinario rivolto alle donne inserite in percorsi di recupero dopo aver subito una violenza di genere, ma poi lo vediamo bene. Quindi partiamo con quello che tutti noi conosciamo, quindi il congedo obbligatorio di maternità. Quindi è una sessione obbligatoria che va dai 2 mesi precedenti fino ai 3 mesi successivi la data del parto. Sappiamo bene che questa possibilità è stata modificata quindi dopo il testo unico con la possibilità per la donna di posticipare l'astensione dal lavoro fino al mese precedente la data presunta del parto, addirittura anche pochi giorni, insomma, nelle ultime normative. Questo finalizzato a utilizzare questo congedo dopo il parto, quindi per allungare, diciamo, il periodo e accudire più tempo il neonato. Per avviare questa possibilità ci deve essere però chiaramente una certificazione di un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, che quindi chiaramente dica che questa possibilità, ecco, di continuare a lavorare in questo periodo protetto non metta a repentaglio la gravidanza e quindi la salute del bambino. Sempre qui, lo dicevo prima, anche quando descrivevo appunto il decreto attuativo del Job Act, ad oggi c'è la possibilità per la madre lavoratrice, quindi nel momento in cui ci sia un parto prematuro, di tornare al lavoro e quindi rimandare il congedo obbligatorio totalmente dopo la nascita appunto del bambino. In caso di parto plurimo il congedo non si moltiplica, questo lo specificato perché spesso e volentieri a me si chiedono, ho 2 gemelli, 3 gemelli, si moltiplica, no, lo vedremo dopo, sono magari le ore di allattamento, ecco, che possono subire un raddoppiamento, ma per quanto riguarda il congedo di maternità obbligatorio, quello rimane. Ne parlavamo prima congedo obbligatorio di paternità, quindi fino a pochi anni fa esisteva soltanto questo, il congedo obbligatorio di maternità, quindi purtroppo è uno di quelli più tristi, quindi quando il padre lo poteva utilizzare, lo può utilizzare comunque tuttora, quando la madre purtroppo è venuta a mancare, comunque quando la madre ha delle problematiche di salute molto, molto importanti, oppure quando il padre è affidatario a livello esclusivo. In aggiunta a questo tipo di congedo obbligatorio, negli ultimi anni, voi sapete che, se non mi ricordo male, dal 2012 hanno iniziato queste leggi di bilancio ad introdurre questo congedo obbligatorio di paternità, scusate, ho sbagliato nel titolo, ad oggi sono 10 giorni di congedo obbligatorio che possono essere utilizzati 2 mesi prima del parto e entro 5 mesi successivi dallo stesso. Qui sì, in caso di parto plurimo spettano 20 giorni di paternità e sono indennizzati dall'INPS al 100%. Apro chiudo la parentesi, non dimentichiamoci che tra l'altro all'interno della nostra piattaforma Bella Ciao noi avevamo evidenziato sicuramente l'importanza di far sì che il padre possa essere papà a tempo pieno solo per 10 giorni, ma si chiedeva appunto una equiparazione con il congedo obbligatorio anche per la madre. Il PD, se non meno di un mese fa, ha proposto chiaramente la norma proprio per equiparare questo congedo parentale obbligatorio per il padre a quello della madre. Sappiamo tutti che la risposta è stata no, grazie, non ci interessa, non fa parte delle preoccupazioni che noi abbiamo oggi, con la scusa di non avere soldi a bilancio, se ne riparlerà per la prossima volta. Lo dicevo all'inizio del mio intervento, sarebbe di fondamentale importanza proprio per avviare una vera parificazione tra uomo e donna all'interno del mondo del lavoro, proprio perché verrebbero a eliminarsi pian pianino tutti quelli che sono le problematiche di conciliazione vita-lavoro che purtroppo fanno parte della cultura italiana che ci mette sicuramente all'angolo. Congedo obbligatorio di maternità, quindi congedo di paternità di questi 10 giorni che dicevo prima è pagato dall'INPS al 100%, congedo obbligatorio di maternità invece pagato all'80% della retribuzione secondo la normativa vigente, la maggior parte della contrattazione collettiva ne prevede l'integrazione al 100%, però non tutti, fortunatamente credo che nel vostro settore ci sia l'integrazione al 100%. In questo periodo maturano ferie, tredicesima, eventuali miglioramenti contrattuali ottenuti nel periodo in cui la madre è obbligatoriamente assente. Lo anticipavo prima, lo dice proprio il testo unico, ci sono delle situazioni in cui la madre ha il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro prima di questi 2 mesi e quindi poi di rientrare in azienda dopo i 3 mesi successivi al parto. E questo in caso di gravi complicanze della gravidanza, problemi proprio a livello di salute della mamma, piuttosto che quando ci sono delle condizioni di lavoro o ambientali che sono pregiudizievoli alla salute della donna piuttosto che del bambino. Soprattutto appunto nel momento in cui la donna non può essere spostata ad altre mansioni. Per avviare quindi quello che è la maternità anticipata prima dei 2 mesi, dopo i 3 mesi, si coinvolge la ASL nel caso in cui ci siano delle complicanze legate alla salute, insomma, complicanze della gravidanza, piuttosto che all'ispettorato territoriale negli altri casi, quindi quando la donna è adibita a dei lavori considerati appunto dal testo unico pericolosi e non c'è la possibilità in azienda di cambiare la mansione, chiaro che ai livelli di inquadramento della mamma. Allora, la richiesta all'ITL di interdizione dal lavoro può essere effettuata anche dalla lavoratrice al posto del datore di lavoro. È necessario che però a questa istanza venga allegata proprio la dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione della mansione, dei lavori vietati in cui adibita la lavoratrice e ovviamente la precisazione dell'impossibilità per l'azienda di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione dell'azienda. Non è infrequente, questo purtroppo ve lo confermo, soprattutto all'interno delle piccole realtà, che appunto una lavoratrice si trovi a avviare, attivare da sola questa richiesta di interdizione proprio a causa delle condizioni di rischio delle mansioni svolte. L'ITL, quindi, anche se la lavoratrice non ha allegato quindi le dichiarazioni di cui vi parlavo prima, farà chiaramente le sue richieste all'azienda. Se tutto va bene, l'azienda risponde, consegna tutta la documentazione utile per far sì che appunto questa donna possa assentarsi dal lavoro prima piuttosto che dopo il congedo obbligatorio. Altre volte non vi nego che ci possono essere delle difficoltà. Per questo, vediamo se lo vede, ve lo dico subito perché mi sembra fondamentale metterlo subito in evidenza, per questo è importante lavorare all'interno dell'azienda nella costruzione di un ottimo DVR, quindi datore di lavoro, RSPP, medico competente devono mappare i rischi nella DVR, quindi evidenziare quella che può essere la situazione di gravidanza piuttosto che appunto di postpartum legato a ciascun tipo di mansione che si svolge all'interno dell'azienda e andare subito a definire dove e quando intervenire e in quale modalità. Perché altrimenti se non lo si fa, se ce lo si dimentica, se l'azienda in automatico non lo fa, queste problematiche poi si devono risolvere proprio nel momento in cui appunto si presentano i casi e come vi dicevo prima, non sempre le aziende sono così aperte e disponibili a concedere questo diritto proprio in prima battuta. Quindi dicevo prima, la maternità obbligatoria e del suo eventuale prolungamento, quindi quella che si chiama tecnici interdizione postpartum, è strettamente legata al documento di valutazione dei rischi, come stabilito dal decreto testo unico della maternità. Datore di lavoro ha l'obbligo di inserire nel DVR una sezione specifica dedicata alla lavoratrice madre, identificando le mansioni a rischio per la gravidanza e l'allattamento. Una volta informato dello stato di gravidanza, quindi il datore di lavoro deve verificare se la mansione è compatibile con quanto previsto dal DVR. Tanto quanto quindi il congedo, la maternità anticipata, stesso discorso va fatto per la maternità prolungata, quindi il congedo può essere prolungato fino a 7 mesi dopo il parto in casi specifici legati alla sicurezza del lavoro, quindi lavori a rischio, se la lavoratrice svolge attività classificate dal DVR come pericolose, faticose o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni, condizioni ambientali, quindi se l'ambiente di lavoro è ritenuto pregiudizievole per la salute della madre o del bambino. Ho provato a riepilogare utilizzando la tabella del testo unico quelli che sono considerati, quindi già anche da IBL ad oggi, i lavori a rischio, le prescrizioni, quindi vari divieti che vengono già definiti e quindi che cosa si prevede. Quindi se si prevede l'astensione prima del parto piuttosto che l'astensione in seguito al parto fino ai 7 mesi. Ne leggo qualcuno, ecco, poi tanto queste slide le ho già inviate a Virginia che ve le potrà condividere, però ripeto, non mi sono inventata niente, è proprio scritto nel testo unico. Quindi rumore, esposizione media giornaliera superiore a 80, divieto di adibizione alle mansioni di accesso agli ambienti, ovviamente viene prescritto il fatto che la lavoratrice non può a partecipare alle attività lavorative durante la gestazione e fino ai 7 mesi del parto. Sollecitazioni termiche, esposizione ad agenti chimici pericolosi sulla base della valutazione dei rischi, lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, lavoro notturno, questo lo abbiamo detto, la norma principale, movimentazione manuale dei carichi pesanti, lavori che comportano una trazione in piedi per più di una metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante. Questo, diciamo, è l'elemento che spesso e volentieri viene utilizzato, ecco, da molte madri che svolgono mansioni, che ne so, tipo le commesse, ma immagino, ecco, se immagino che siano collegate compagne che lavorano sui treni, sulle metro, ecco, queste proprio delle motivazioni che ovviamente porta la donna a doversi assentare dal lavoro sia prima dei 2 mesi che dopo i 3 mesi della maternità obbligatoria. E comunque questa, la tabella è a vostra disposizione, può essere utilizzata per integrare i QR e quindi l'eventuale appunto cambio di mansione nel caso in cui ci si trovi in queste condizioni. Questo ve l'ho detto anche prima, quindi in caso di parto prematuro con ricovero del neonato, la lavoratrice ha il diritto di aggiungere al congedo di maternità dopo il parto i giorni non utilizzati, in parte o interamente prima della nascita, anche oltre 5 mesi e un giorno previsti. La madre può tornare al lavoro con certificazione medica che ne attesti l'idoneità a far decorrere tutto in parte il congedo obbligatorio da rientro in casa del neonato. Permessi orari, quindi quelli che volgarmente vengono chiamati i permessi per l'allattamento. Permessi orari che sono di 1 ora al giorno se il proprio orario di lavoro è inferiore alle 6 ore quotidiane, come nel caso del part-time orizzontale, o di 2 ore al giorno, anche cumulabili, se il proprio orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore. Sono usufruibili fino alla fine del congedo obbligatorio ad 1 anno di età del bambino. Questi permessi, in caso di parto plurimo, vengono raddoppiati, a prescindere dal numero dei figli. E possono essere utilizzati con libera scelta tra madre e padre in varie combinazioni possibili. Cioè, in che senso? Quindi i permessi orari possono essere utilizzati dal padre ai lavoratori nei seguenti casi: quando i figli sono affidati al solo padre, questo è abbastanza pacifico, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non li utilizzi. Io credo che il 50% dei lavoratori questa norma non la conosca, perché non riesco a spiegare per quale motivo, quando io vado a vedere il bilancio di genere, quasi l'1% dei lavoratori utilizza, quindi per essere buona spero che sia legato semplicemente all'ignoranza e non al fatto che li vogliano utilizzare. Altra possibilità, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma ad esempio lavoratrice autonoma parasubordinata, in caso di morte e di grave infermità della madre. Vi ricordo che i riposi per il papà possono essere utilizzati anche quando la donna è casalinga. Ci sono state proprio delle sentenze portate avanti anche da noi CGL, ma già da diversi anni, che hanno appunto sancito questo diritto. Okay. Congedo parentale. Entriamo qui invece nelle novità proprio di questa ultima legge di bilancio. Entrambi i genitori hanno diritto individualmente a beneficiarne fino al compimento dei 14 anni di età del figlio, con le seguenti modalità. Qui vi ricordo che fino all'anno scorso era fino al compimento del 12° anno dell'età del figlio. Quindi ad oggi la madre ha il diritto appunto di avere questo congedo parentale fino ad un massimo di 6 mesi, frazionato continuativo, dopo il congedo di maternità obbligatorio. Il padre, dal giorno seguente della nascita del figlio, per un periodo massimo di 6 mesi, frazionato o continuativo, a condizione che se ne usufruisca almeno per 3 mesi. Il periodo massimo complessivo usufruibile tra i due genitori è di 10 mesi, scusate ma forse non si vede, ma diventa di 11, lo dicevo prima, appunto nel momento in cui il padre ne utilizzi almeno 3 consecutivi. Quindi questi sono i primi aggiustamenti che vengono fatti proprio per dare il segnale che se il padre partecipa alla cogestione dei figli minori si ampliano anche proprio i diritti. Questo lo dicevo anche prima, durante questo congedo parentale si maturano le ferie al tredicesimo altre eventuali gratifiche, tanto quanto durante il congedo di maternità obbligatorio, e questa è una novità degli ultimi anni, quindi prima durante il congedo parentale non si maturava nulla. Il padre può usufruire del congedo parentale dal giorno successivo alla nascita del figlio, anche mentre la madre è in congedo di maternità, usufruisce di riposi giornalieri. Quindi entrambi i genitori possono comunque usufruire del congedo parentale anche contemporaneamente. L'importante è quello che vi dicevo prima, che non venga superato il limite per ciascun genitore. Congedo parentale a livello di indennità economica, cosa succede? Succede che anche qui l'indennità del congedo parentale è riconosciuto fino al compimento dei 14 anni del figlio, con alcune differenziazioni. Quindi, il totale dei mesi indennizzabili sono 9, quindi 3 per ogni genitore, quindi 3 alla madre, 3 al padre e 3 che possono essere condivisi. I primi 3 mesi dei 9 totali indennizzabili sono retribuiti all'80% della busta paga, fatto che vengono utilizzati entro il 6° anno di vita del bambino. Se utilizzati tra il 7° e il 14° anno, l'indennità scende a 30. Non sto a ricordarvi che fino a pochissimi anni fa erano tutti al 30%, negli ultimi anni un po' di segnali sono stati fatti, quindi all'aumento della percentuale retribuita di questo congedo parentale, sempre nell'ottica di convincere, tra virgolette, una famiglia a decidere di far utilizzare questi congedi parentali anche al genere maschile, che spesso è quello che ha una retribuzione più alta. Quindi l'alibi era sempre: stai a casa tu, cara, e hai uno stipendio più basso, perché incidere con soltanto il 30% della mia retribuzione purtroppo non ci permetterebbe di gestire le quotidiane spese. Con questo ampliamento appunto della retribuzione, quindi della percentuale retribuita da parte dell'INPS, l'obiettivo appunto di invertire un po' la rotta. La contrattazione di secondo livello deve necessariamente servire per ampliare ancora di più queste percentuali, soprattutto, dicevo prima, se rivolti al genere maschile, quindi proprio per evitare le problematiche di conciliazione vita-lavoro di cui parlavo proprio all'inizio del mio intervento. Per i genitori adottivi affidatari viene esteso il periodo entro cui è possibile utilizzare il congedo parentale. Il congedo e la relativa indennità possono essere fruiti fino a 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo il limite che non può essere utilizzato appunto questo congedo al raggiungimento della maggiore età del minore. Questo già ve lo dicevo, congedo parentale orario, che quindi con il Job Act i genitori possono quindi chiedere utilizzare questo congedo parentale anche ad ore, ed è consentita in misura pari alle metà dell'orario medio giornaliero dei quadrimestri precedenti l'assunzione. Vi ricordo la possibilità, sempre definita da questo decreto attuativo del Job Act, che si può richiedere la trasformazione, cioè invece di richiedere, scusatemi, il congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno da tempo parziale, quindi con una riduzione d'orario non superiore al 50%. Congedo per malattia del figlio fino a 3 anni di età, quindi, allora, tutti i dipendenti pubblici e privati hanno diritto ad un congedo senza limiti temporali per la malattia del figlio o della figlia fino a 3 anni di età. Ovviamente le patologie devono essere certificate dal Servizio Sanitario Nazionale. I genitori possono stare, possono utilizzare questi congedi per malattie uno alla volta, quindi mai insieme. Mentre la novità riguarda proprio, dice, questi congedi per malattia del figlio oltre i 3 anni, quindi si ha diritto a 10 giorni l'anno di congedo per ogni figlio fino al compimento di 14 anni di età. I genitori possono beneficiarne solo in alternativa e non contemporaneamente come per i permessi prima. Anche questa fa parte appunto delle novità della legge di bilancio, dove c'è questo prolungamento fino a 14 anni del figlio dell'utilizzo appunto di questo congedo della durata massima di 36 mesi con un'indennità pari al 30% della retribuzione per l'intero periodo. In ultimo, ma non per importanza, ma semplicemente perché è una delle ultime cose, come vi dicevo prima, che è stata introdotta all'interno della normativa, congedo straordinario, che anche qui per norma ha una durata di 3 mesi per le donne vittime di violenza. Per avviare questo quindi è un congedo di 3 mesi pagato al 100% dall'INPS, che per dire viene attivato all'interno dei nostri patronati INCA. Basta soltanto per la donna consegnare all'INPS un documento che attesti l'inserimento di un percorso con un centro antiviolenza, piuttosto che con degli assistenti sociali che hanno preso in carico, ecco, la problematica chiaramente della donna, e quindi c'è la possibilità di utilizzare questi congedi per la durata di 3 mesi, anche qui continuativi piuttosto che a ore, e mi auguro che appunto tanti e sempre più contratti collettivi nazionali recepiscano, come lo hanno già fatto, questa norma e la aumentino proprio per allungare il periodo di tempo in cui una donna che purtroppo è caduta all'interno di questa disgrazia possa avere per riprendere contatto purtroppo con la realtà e la vita normale. Quindi una super carrellata.